Buongiorno e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Arte, a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea, una rubrica che narra dei patrimoni artistici del contemporaneo con particolare riferimento a temi quali l'estetica del territorio e l'etica di chi lo abita. Ogni conversazione nasce da un'opera e dalla sua interazione con uno dei siti del patrimonio UNESCO. Siamo giunti al sesto appuntamento e diamo il benvenuto all'artista Davide Rivalta.
Ciao a tutti.
Davide, in Emilia-Romagna, a Ravenna, qualche anno fa ha realizzato un progetto dal titolo
Terre promesse.
In quell'occasione hai dialogato con gli spazi bellissimi
Del complesso di San Vitale e dei monumenti UNESCO di Ravenna.
Ci racconti quel paesaggio e quale dialogo si è instaurato tra la tua ricerca artistica e quella particolare area della città?
Il progetto era nato in collaborazione con la soprintendenza di Ravenna e con il comune di Ravenna. In particolare, era un progetto nato per festeggiare, diciamo, il decennale del mio intervento al tribunale, in cui avevo collocato sei gorilla all'interno del tribunale attraverso la vincita di un concorso pubblico. Quindi avevamo deciso di utilizzare tre tipologie di contesto: gli edifici pubblici, in cui avevo delle opere permanenti, che erano appunto l'opera al tribunale, un disegno invece nell'autorità portuale, nella sede delle riunioni, autorità portuale di Ravenna. Poi c'era un luogo dell'arte come era il Museo appunto di San Vitale, il Museo Nazionale, tutta l'area di San Vitale, era coinvolto anche l'ambone appunto di San Vitale. E poi c'erano alcuni siti UNESCO, anche l'area di San Vitale ovviamente è un sito UNESCO, però in particolare abbiamo voluto fare questo intervento di fronte alla Basilica, in questo prato meraviglioso che all'epoca era vuoto ed era non contaminato di fronte alla Basilica. Mi ricordo ancora molto bene il giorno del sopralluogo che feci insieme a Pierluigi Tazzi, che era il curatore, e a lui venne in mente quest'idea di proporre delle bufale per la basilica.
Quell'evento inoltre fu realizzato grazie ai finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali a sostegno delle buone pratiche di conservazione e promozione del patrimonio UNESCO.
Sì, allora all'epoca sì, ci fu un cofinanziamento in parte dal comune e in parte dalla soprintendenza. Ravenna concorreva per diventare città della cultura e quindi insomma era finalizzato proprio a quello. Il comune aveva quella necessità lì, e mentre la soprintendenza aveva invece più il desiderio di valorizzare i suoi beni. E la soprintendente, che era Antonella Ranaldi, diciamo che io penso che la soprintendente di allora aveva intuito che per valorizzare i beni anche storici e comunque anche monumentali del nostro territorio, utilizzare l'arte contemporanea poteva essere uno strumento importante. Io credo che lei ebbe un'intuizione importante rispetto a questa cosa, perché comunque soprattutto all'epoca i funzionari della soprintendenza erano solitamente restii a concedere aree tipo quella, perché comunque sono beni storici considerati intoccabili, no? Soprattutto dai funzionari di quell'area lì. E poi anche perché solitamente appunto sono funzionari che non si prendono responsabilità neanche di scelte. E invece lei ebbe quell'intuizione, quel coraggio, poi tant'è che questo tipo di scelta che lei ha fatto anche in altri contesti l'ha portata a fare anche una bella carriera, perché da lì dopo è andata a Milano e adesso a Firenze, insomma, ha fatto una carriera anche importante.
Davide, tu credi che un artista anche del contemporaneo debba avere un senso di responsabilità nei confronti dell'identità storica, delle zone in cui vive e da cui magari è nato? Tu sei nato a Bologna, per cui l'Emilia-Romagna è la tua zona.
Un legame con il territorio sicuramente c'è, perché comunque alla fine i paesaggi, i materiali sono cose importanti, no? Per la formazione di un artista e per le scelte che fa rispetto appunto credo al proprio lavoro. Sono cose che si assimilano naturalmente, proprio ovviamente da quando si è bambini, ecco. Poi devo anche dire, a Bologna ho trovato comunque anche persone e contesti anche che mi hanno, diciamo, anche valorizzato. In particolare mi viene in mente, vabbè, sicuramente l'istituzione dell'Accademia di Belle Arti, che ha comunque creduto nella mia professionalità già da tanti anni, e poi ad esempio Rita Finzi, che mi piace nominarla perché comunque ad esempio lei adesso è anche presidente dell'Accademia di Bologna e segue il mio lavoro da tanti anni. Però devo dire che rispetto proprio alla mia opera, diciamo che io mi sono orientato più fuori dalla città, diciamo che ho trovato altre patrie, altri luoghi nativi, ecco. Ravenna è stato sicuramente un luogo importante per i miei esordi, anzi fondamentale. Poi dopo ci sono state altre città, ecco, sicuramente Firenze, proprio per la mia formazione anche, Sicuramente Roma e adesso Torino e da Torino poi la Svizzera, la Francia e vedremo da quest'estate, da quest'anno anche gli Stati Uniti. Per cui Bologna devo dire è il posto in cui vivo, ma diciamo non sento il mio lavoro molto legato al territorio, ecco. Cioè lo sento da un punto di formazione, ma non alla fine non c'è, a Bologna non c'è niente di mio, ecco.
La tua formazione qual è stata? E qual è stata poi anche la motivazione che ad un certo punto ti ha spinta a dedicarti in maniera così convinta al tema del rapporto tra animali e ambiente?
Diciamo che sono cose avvenute in maniera abbastanza naturale, cioè io mi sono formato in primo luogo all'Accademia di Bologna, avevo fatto un'esperienza anche in Germania. Sì, la Germania è stata abbastanza importante per la mia formazione perché comunque facevo molti viaggi in Germania, ho visitato moltissimi musei, sì, quindi l'Accademia di Bologna e diciamo le esperienze visive che ho fatto in Germania. Ecco, quello diciamo che la mia formazione è stata più che altro legata a quella cosa lì. Sicuramente un grande maestro per me è stato, oltre i maestri di scuola, ecco, che comunque sono stati fondamentali, ovviamente. Però il mio grande maestro è stato Pierluigi Tassi, ecco, che mi ha aiutato a, diciamo, a rendere più chiaro, ecco, quali erano i focus del mio lavoro. Magari era già un focus abbastanza nitido, però lui ha dato delle parole, ecco, anche ai miei desideri, ai miei sguardi. E quello è importante per un artista, ecco, una parte fondamentale. E quindi anche il mio rapporto con gli animali e il loro utilizzo è stato, diciamo, abbastanza. È arrivato abbastanza naturale. Mi sono formato appunto in accademia attraverso, in particolare attraverso i ritratti. Facevo ritratti di persone, teste e figure umane in creta, sempre in scultura. E poi ad un certo punto, diciamo verso la fine del mio percorso di studi, ho iniziato a lavorare a delle teste di scimmia perché comunque sentivo la necessità di uscire appunto dalla figurazione tradizionale dell'uomo, comunque avevo bisogno di un'alterità rispetto a quella cosa. E allora, e poi in quel periodo lì ho concorso per il Tribunale di Ravenna, appunto con i gorilla, concorso che ho vinto. E quindi dai ritratti dei gorilla, degli uomini sono passato ai ritratti dei gorilla e non sono più tornato indietro, ecco, sono rimasto sugli animali. Sono rimasto dai gorilla, poi sono nati un dromedario, no, un rinoceronte, un dromedario. Poi ho capito che il mio lavoro alla fine era quello, cioè fare dei corpi di animali e collocarli nell'ambiente, nel paesaggio, in particolare appunto nel paesaggio, che possa essere, cioè, un paesaggio urbano, un paesaggio. I luoghi poi sono i più diversi, non ci sono tipologie standard.
Nella tua poetica, gli animali in qualche modo è come se si appropriassero del paesaggio. Beh, quanto c'entra il concetto di libertà in questa appropriazione?
Io faccio, come dicevo prima, faccio ritratti di animali, quindi faccio corpi di animali che poi appunto colloco nell'ambiente. Quindi il mio lavoro è proprio, si può definire in questo modo, cioè che uso appunto un animale, un materiale. E un contesto. Questo animale che io ritraggo è un ritratto che io faccio sempre attraverso un incontro che è quasi sempre in un luogo, diciamo, come si dice, protetto, per cui sono o zoo o allevamenti, in cui quindi gli animali non godono di libertà, sono tenuti in cattività, appunto, rinchiusi. Quindi faccio tantissime foto a questi animali in modo tale da avere molti dettagli per la loro anche, diciamo, riproposizione in terra e poi dopo in metallo. E poi, appunto, una volta ha avuto questo ritratto, lo colloco in un contesto. Quindi nel mio lavoro c'è la collocazione dell'animale nel contesto che diventa parte integrante dell'opera e fondamentale, e a quel punto lì c'è l'incontro con l'uomo, per cui l'uomo rimane il soggetto principale, l'incontro di questo animale con l'uomo. Che cosa ne scaturisce è il soggetto vero, credo che sia la sostanza vera dell'opera mia.
Il concetto di paesaggio all'aperto è una potenzialità per te come artista?
Solitamente è all'aperto, però non sempre, a dire il vero, non sempre. E anzi, ad esempio, non so, adesso una delle ultime opere che mi viene in mente, ad esempio un ghepardo che gira per le sale della Galleria Nazionale a Roma, secondo me lì ad esempio funziona molto bene, ma non è l'unico caso, insomma, possono funzionare molto bene anche negli interni. Però devo dire che oggettivamente la grande opportunità che mi ha dato il mio lavoro è stata quella, la possibilità di occupare anche invece spazi ampi, come possono essere anche piccole città, piazze. E questa cosa qui mi ha dato un'opportunità di sviluppo importante per il lavoro, che è stato anche accentuato dal periodo del Covid, perché ovviamente durante il Covid non si potevano fare mostre in spazi chiusi e allora anche diverse amministrazioni hanno investito in mostre all'aperto. Occupare delle piazze o dei luoghi all'aperto è una grande opportunità, perché si apre di tantissimo anche la possibilità alle persone di incontrare il lavoro, che quindi non sono più le centinaia o le poche migliaia di persone che visitano un museo o visitano una galleria, nei casi delle gallerie sono qualche decina di persone, cioè alla fine, ma invece sono migliaia o centinaia di migliaia le persone che incontrano il lavoro in una piazza, e non sono necessariamente anche persone che frequentano l'arte. Quindi diciamo che è un tipo di approccio all'arte che è molto aperto, ecco, è molto, sì, molto aperto, che appunto mette in contatto il lavoro con tantissime persone. Questa è una caratteristica, secondo me, molto importante.
E tu oggi il dibattito intellettuale dell'uomo verso l'animale come lo giudichi?
Sicuramente c'è, cioè, oggi come sempre il rapporto dell'uomo con l'animale è una cosa che è un legame fortissimo. No, è un legame fortissimo che appunto si è costruito dai primi passi dell'uomo sulla terra, diciamo, che si è evoluto assieme all'animale, no? Prima l'ha cacciato e poi l'ha, appunto, prima ne ha raccolto le carogne, forse ne ha mangiato gli animali morti, poi ha iniziato a cacciarlo, poi l'ha allevato, e poi dopo dall'allevamento, mettendo, non so, un animale attaccato a una ruota, si è creato anche il primo mezzo di trasporto. Diciamo che l'evoluzione dell'uomo è stata affiancata, almeno fino ai primi del Novecento, è stata veramente in simbiosi con l'animale. E per cui c'è un legame innato fortissimo, una trazione fortissima. Oggi ovviamente gli animali sono stati allontanati e sono sempre più lontani invece dalla quotidianità, però, come appunto anche ci ha insegnato la pandemia, in realtà noi siamo parte di un mondo in cui gli animali hanno comunque una grande rilevanza, ecco, anche volendo o non volendo. Credo che questo qui rimarrà un tema centrale, ecco, per la nostra coesistenza sulla Terra, ovviamente per ancora per molti secoli, ecco, perlomeno.
Tu sei anche docente di scultura all'Accademia di Belle Arti di Bologna, prima lo citavi. Secondo te qual è il ruolo che la tua poetica può svolgere nel rapporto con le giovani generazioni?
Nella mia didattica ho cercato sempre di portare poco la mia esperienza artistica, ecco, cioè ho cercato di portare di più il mio sguardo, la mia attenzione, diciamo, ho sempre avuto un atteggiamento che evitasse l'egocentrismo, non ho mai portato me stesso, quanto più ho cercato di entrare invece nel desiderio e nelle intenzioni degli studenti. Ovviamente portavo il mio sguardo per fare anche, per dare a loro un esempio di come si guardano le cose, di come si analizzano. L'unica cosa che posso dire che di aver portato di me o delle mie esperienze nella mia didattica è il cercare di spiegare agli studenti che l'opera d'arte non si esaurisce, no, su un trespolino, in un oggetto, ecco, ma deve essere una cosa che si estende ad altri ambiti, ad altri spazi.
Davide, ti ringrazio tantissimo.
Grazie, arrivederci a tutti.
Grazie ancora a tutti voi che oggi avete partecipato a Paesaggi, Patrimoni di Natura e di Arte Contemporanea. Buona giornata e alla prossima.